Buonasera a tutti, innanzitutto il più cordiale benvenuto a Francesco Magris, professore ordinario presso l'Università François-Rabelais di Tours, Francia, è nato a Trieste, collabora con diverse testate italiane ed estere, con pubblicazioni di taglio sia scientifico che divulgativo. Per le sue pubblicazioni, L'economia in tasca, guida pratica alla comprensione dei fenomeni e dei principi economici, la concorrenza nella ricerca scientifica del 2012. Con noi Ernestina Pellegrini, insegna letteratura comparata presso l'Università di Firenze. Per le sue pubblicazioni, Luigi Merighello, Epica sull'acqua, l'opera narrativa di Claudio Magris, nuova edizione accresciuta nel 2003, Le spietate, Eros e violenza nella letteratura femminile, Altri inchiostri, ritratti e stampare di scrittrici, 2005, e ha curato il Meridiano Mondadori delle opere di Claudio Magris nel 2012. In Un economista dello spessore di Francesco Magris, autore di importanti pubblicazioni di carattere scientifico, ci sorprende piacevolmente, molto piacevolmente, l'attenzione alla letteratura nel suo ultimo libro, Al margine, nel quale quasi in ogni pagina affiorano nomi di scrittori e poeti a cui guarda con una competenza e una sensibilità che di solito tendiamo ad attribuire solo ai letterati di professione. Magris ha scelto come incipit il nome di un poeta quasi leggendario che gli è familiare da sempre, il gradese Biagio Marin. Proprio da lui ha sentito pronunciare spesso questa frase: io sono un marginale. Marginale in che senso? Deve essersi chiesto più di una volta, quando era ancora un ragazzo. Forse perché scriveva poesie in una lingua povera e arcaica, forse perché era isolato e incompreso nella sua piccola isola. Non solo per questo, essere marginali può voler dire rivendicare la propria autonomia religiosa, linguistica, culturale e politica, vivendo lungo una sottilissima linea di confine, al margine. Del resto, i poeti vivono sempre ai margini della società, della storia, della vita stessa. Il libro che offre oggi la nostra riflessione verte appunto sul concetto di margine e del suo rapporto col centro in vari campi, letterario, politico, filosofico. L'idea di margine, si legge nella nota di presentazione, attraversa le nostre vite molto più di quanto crediamo. Il margine è il limite dello spazio e della morale, divide la virtù dal peccato e il centro dalla periferia. Se nel mondo scientifico il margine ricorda l'errore o il limite che ogni ricerca deve affrontare, in società evidenzia l'emarginazione economica e sociale tanto quanto circoscrive vistosi fenomeni di anticonformismo. Il centro e la periferia sono luoghi in continua mutazione che attraverso l'arte e la letteratura, l'economia, che attraversano appunto l'arte, la letteratura, l'economia e la geografia. Francesco Magris percorre questi margini in ogni lato. Tra i capitoli più densi di suggestioni e di corte richiami, quello sulla letteratura, affollata di figure solitarie, ma non residuali o di secondaria importanza, e comunque dalla voce potentissima, è in grado di farsi capire ovunque nel mondo, che Francesco Magris cataloga, autori auto-emarginatisi per ansia di solitudine e di libertà, come Kafka, Walzer, ma anche Hawthorne. E soprattutto Salinger, con una scelta di tradizione più o meno alcolica e radicaleggiante come Kerouac, Bukowski, o infine, per orgoglio di autosufficienza o per un inconfessato narcisismo come Vazlen o Pessoa, che dalla sua isolata Lisbona ripeteva: chi merita di essere celebre sa che non ne vale la pena. Do subito la parola.
Grazie.
ecco, sono contenta di essere qui a leggere Per non dimenticare, per presentare l'ultimo libro di Francesco Magris, Al margine, e molti di voi mi hanno vista a questo tavolo a presentare molti libri di Francesco, di Claudio Magris, e allora si chiederanno che relazione c'è. Ecco, io rispondo subito a questa curiosità. Francesco è uno dei figli di Claudio Magris e siccome si è sviluppato negli ultimi anni un settore di studi culturali molto interessante sulle costellazioni familiari di scrittori, di artisti, padri e figli. Per esempio, mi ricordo che a questo tavolo, sempre invitata da Anna, viene a parlare di Lottolina Landolfi e del suo rapporto col padre, e poi soprattutto anche libri ora molto interessanti, per esempio di mariti e mogli o coppie, penso per esempio anche alla coppia di Odilon Redon e la scultrice Camille Claudel. E si potrebbe quindi oggi impostare il discorso anche in questa direzione, però non lo farò. Del resto io mi sono occupata anche a lungo di Marisa Madieri, la mamma di Francesco, scrittrice di testi indimenticabili come La Daradura, come Verde Acqua, che sono usciti per Einaudi, una scrittrice ormai tradotta in molte lingue. E poi Paolo Magris, fratello di Francesco, si occupa di teatro e di cinema, è uno studioso di Michel Stetter. Siamo stati insieme a Perugia per un convegno su Michel Stetter alcuni anni fa. Insomma, rintracciare questo DNA culturale che unisce e che è molto forte la famiglia Magris sarebbe una pista interessante, ma non è quello, è chiaro che voglio seguire qui perché il mio compito oggi e presentare Francesco Magris e il suo ultimo libro. Ma dico solo un'altra cosa che può legare questa parentesi della costellazione familiare e il discorso del libro che sto per fare, cioè il fatto che questo libro Al margine è dedicato a mio padre. Allora, chi è Francesco Magris? Ne ha già parlato a lungo Anna, insomma, uno studioso di macroeconomia, ha studiato in università prestigiose europee, all'Università Cattolica di Lovanio, poi si è perfezionato a Cambridge, ha scritto tutta una serie di libri che ha già ricordato Anna, ed ha curato per Garzanti un libro molto interessante, cioè l'edizione italiana del Vangelo della ricchezza di Andrew Carnegie, che è stato un grande capitalista e filantropo, un uomo che dopo aver fatto fortuna con le sue industrie, 20 anni prima della sua morte, che è avvenuta, se non sbaglio, verso il 1919, decise di vendere tutto e di destinare il suo patrimonio a varie numerose iniziative filantropiche. È giusto diventare ricchi, ma è un crimine morire ricchi. È possibile, questa è la domanda, vivere in un mondo capitalista e al tempo stesso giusto? Ecco, questa frase che viene riportata dall'editore nella quarta ricopertina del Vangelo della ricchezza e che finalmente ha visto la luce in Italia proprio per cura di Francesco, ci porta già dentro a quello che è il pensiero, che non è, diciamo, esclusivamente di studioso di economia di Francesco. Del resto, questo ultimo libro Al margine andrebbe letto, secondo me, insieme a uno dei suoi primi libri, che si chiama Tornaconti, che è questo qui, e che io sono andata a rivedermi, del 2006, di cui in qualche modo io direi il gemello e anche la continuazione. Avevamo presentato le Maria Fancelli e Givone, mi sembra, di sé nel 2007, non mi ricordo più se si è fatto o meno, ma insomma era un libro che avevo letto e postillato, che ho ripreso in mano per questa occasione. Ed è interessante, Francesco, perché è veramente un libro anche profetico per certi versi sulla Parigi brucia, o ci presenta alcune paragrafi dedicati proprio anche, direi in maniera giornalistica ma anche autobiografica e cronachistica, ai suoi viaggi, quelli che Francesco fa materialmente per andare a insegnare alla sua università e che deve attraversare delle bandiere parigine, deve attraversare dei territori. Allora lui si chiede delle volte come sia giusto anche vestirsi per mimetizzarsi, no? Anche, o anche con un gesto di umiltà,
per entrare a contatto con i suoi studenti. Insomma, un libro molto, veramente molto interessante, che dedica molti capitoli proprio anche alla situazione parigina. Ho detto del 2006. Allora, questo libro, Al margine, io l'ho letto, come so, anche del resto Mario Vadia, che ha fatto l'introduzione a Tornaconti, si chiedeva che carta cioè che diritto ho io di presentare un libro come questo, no? E poi entrava dentro l'argomento attraverso una storietta ebraica, no? Quindi ognuno segue le strade che ha per entrare in questo libro, che è un libro come Tornaconti, anche Al margine, un libro complesso, un libro che però ha una natura che mi è molto congeniale, che definirei proprio comparatistica. Perché? Perché è un libro trasversale, un libro che attraversa varie discipline, non solo, ma ha al centro il concetto proprio della frontiera, del confine, del margine. E c'è proprio un settore degli studi di comparatistica, che è appunto quello dei border studies, che studia proprio queste cose. Ecco, in questo quadro Magris affronta il concetto di margine da molteplici punti di vista, e la chiave di volta di questo libro, direi, è proprio il fatto che utilizza un discorso sempre elastico, cioè antispecialistico, costantemente rilanciato, un discorso che ha una leggerezza ma anche un certo rigore, certo, di carattere saggistico, attraversa territori come l'economia, come la letteratura, come la geografia, come l'arte, come la sociologia. E è un libro di forte impegno civile e anche di una certa dose di anticonformismo e di libertà intellettuale. Ecco, Francesco segue e attraversa questi campi diversi del sapere, i loro margini, le loro contaminazioni, con un passo curioso, complice, come dice anche la quarta di copertina. È un viaggio intellettuale, un'avventura, se volete, intellettuale, che rende godibile per il lettore, che diventa in fondo un flaneur, che attraversa anche dei campi che non sono particolarmente congeniali, grazie anche a un carattere, se si vuole, divulgativo, perché Francesco riesce a spiegare anche concetti molto complicati di margini, che appartengono alla matematica, che appartengono all'economia, ai campi che poi sono i suoi settori di studio. Una bibliografia ricchissima alla base di questo studio, che va appunto dalla geocritica di Westphal, appunto Edouard Glissant, se ne parlava prima, no? Di tutto mondo, fino a Fernand Braudel, della dinamica del capitalismo, fino a Homi Bhabha, che formula la sua teoria del terzo spazio. Il terzo spazio, quale luogo della differenza davanti al quale la cultura occidentale si ferma. Si ferma, ma insieme si conferma in se stessa. Una caratteristica che salta subito all'occhio dentro questo poliedrico libro, dove noi entriamo in una specie di camera degli specchi, no? Dove le varie discipline si rispondono in modo diverso, dall'economico al politico, al filosofico, al geografico, è proprio la suggestiva presenza dei riferimenti letterari, che sono quelli che poi ho seguito soprattutto io per la mia formazione, che proprio interagiscono all'interno di questa scrittura polifonica, a me sembra con particolare forza. Cioè la pista letteraria è quella che ha una maggiore forza, i tasselli letterari sono costruiti con una particolare competenza e leggerezza di taglio, a cominciare proprio dal taglio di apertura che ricordava prima Anna, cioè quella dedicata a Biagi Marini, cioè nonno di Azeto, perché Francesco l'ha conosciuto quando era anche bambino, e Marini, che appunto da lui è stato un irredentista, così, amava ripetere: io sono un marginale. E in questa dichiarazione non c'era però malinconia, no? Francesco lo dice, dice una polemica sprezzante verso chi, credendosi al centro, non è in grado di capire l'importanza di ciò che sta al margine. E poi nella prospettiva da cui leggo io questo libro, che è una prospettiva, lo dicevo, inevitabilmente sbilanciata letterariamente, perché mi è assolutamente impossibile fare riferimenti alla matematica e alla macroeconomia, io trovo delle indicazioni davvero interessanti, affascinanti, come quella, per esempio, che si sofferma sull'amore di Pasolini, che ha un forte amore per la marginalità, o meglio, proprio come dice Francesco, per la extra marginalità. Pensate ai suoi ragazzi di vita, pensate al suo sottoproletariato innocente, selvaggio. Vi vedeva una specie di possibilità di redenzione, basta pensare alla sua opera e al suo film Teorema, no? Con il finale, no? Della donna di servizio che ascende, no? Al cielo. Però Pasolini, dice Francesco, non era cieco ai suoi aspetti regressivi di questa presa di posizione, e anche a questo legame ombelicale, dice Francesco, in fondo pittoresco, folclorico, sentimentale, oggettivamente falso, no? Dice Francesco, che ha oggettivamente falso, che ha queste radici oscure. Insomma, la pista letteraria è affascinante, per esempio si incontra Kafka. Kafka, che è un po' il principe, direi Francesco, di questa corte di marginali elettivi, di scrittori che scelgono di scrivere da questa posizione di margine. Lo scrittore Kafka che gode, come diceva lui di se stesso, le gioie del declassato. Lo scrittore pravese che in una nota di diario del 1921 diceva: questa terra di confine, tra solitudine e comunità, io l'ho varcata estremamente di rado, mi ci sono addirittura stabilito come nella solitudine stessa. Ed è una citazione che mi sembra estremamente bella. Poi chi si incontra? Si incontra Dostoevskij letto da Bakhtin in una chiave carnevalesca, trasgressiva. Si incontra poi i triestini, Slata per del mio carso. Si incontra Franco Vegliani della Frontiera, cioè quella letteratura triestina di cui Francesco scrive, però ponendosi contemporaneamente dall'interno, perché questo è un libro che conferma l'identità di Frontiera, scritto con un libro di suo padre, di Claudio Magris. Perché questo è anche un libro, in parte, sulla letteratura triestina e che viene dalla letteratura triestina. C'è una bella recensione fra quelle uscite di Marzio Breda sul Corriere del 18 maggio del 2015, che vi vorrei citare una piccola parte, e lui dice che siamo di fronte ad un'esplorazione affascinante stimolata dal paradigma economico del marginalismo, che con la sua teoria del valore è divenuta mainstream di ricerche tali da incuriosire anche la gente comune. Scrive Breda, ecco il pretesto per un'ipotesi di lavoro che trova nella rivoluzione informatica e ancor più nella globalizzazione alcune appropriate metafore. Non a caso, proprio quel processo di interdipendenze in ogni campo, in primo luogo nell'economia, ma pure sul fronte delle matrici culturali e della società, cancella schemi di sovranità, gerarchie culturali, appartenenze e separatezze che si chiedevano pietrificate. Ecco, questo anche, diciamo così, del gioco tra il margine e il centro, no? Che è una negoziazione continua, no? Quello che dimostra Francesco Magris è che in ogni anche disciplina siamo di fronte ad una continua negoziazione di ciò che è il centro e di ciò che è il margine. Del resto la parola di margine, dice Francesco in alcune pagine del suo libro, significa anche, concettualmente, può significare anche secondario, può significare anche di poca importanza. Del resto, si scrive, quella di margine è un'espressione spesso linguisticamente ambigua. Per esempio lo spagnolo Borde, su cui Francesco scrive un passaggio memorabile del suo saggio, cito: Borde vuol dire infatti bastardo, figlio illegittimo in senso spregiativo e per estensione, in questa visione di pregiudizio sociale. Anche antipatico significa repulsivo, sgradevole, ma Shakespeare, ricorda Francesco, chiamava bastardi i nati sotto una rosa, ovvero frutti di vera passione e non di stanca e obbligatoria consuetudine. Poi molte pagine belle sono dedicate all'arte figurativa, per esempio la sua interpretazione, la sua lettura di un quadro che è stato interpretato senza mai che venisse esaurito il suo significato, come Las Meninas di Velázquez. La Las Meninas di Velázquez, dove tutto si concentra, vi ricordate, non è il punto di fuga del quadro, fra sovrani che non esistono e piccole principesse destinate ad una morte precoce, e tele, specchi e soglie, e quell'ignoto che fa cosa apparire sulla tela nascosta. Ecco, dice Francesco, in questo quadro è impossibile distinguere il margine da ciò che esso racchiude. È impossibile distinguere chi dipinge da chi viene dipinto, la cornice dal suo contenuto, il pittore quale soggetto creatore, dal pittore quale personaggio creato e ritratto. Insomma, quel capolavoro, continua Francesco, è un puro rappresentare, un infinito presente che non ha bisogno di un soggetto. E così si conclude. Forse niente può far capire la precisione insieme all'irrealtà del margine come il quadro di Velázquez. Poi Francesco entra nel campo suo più congeniale, quello del linguaggio matematico, quello della macroeconomia, e parla proprio del rapporto oppositivo ma anche complementare del centro e del margine, che è un rapporto, dice lui, sempre precario ed instabile, mai definitivo, dove i termini della relazione negoziano sempre, costantemente, le loro posizioni. Il margine è anche quella linea limite che scongiura la cattiva infinità, la dismisura dell'ibris, che il pensiero greco veniva come colpa o tragedia. In questo libro si riesce a rendere piacevoli in qualche modo, facili, i concetti di complessità, complessità notevole, come per esempio il più infinito e il meno infinito, che io non ho capito ma che ho letto insomma con interesse attraversando ideologie politiche e statistiche di analisi sociale, dalla teoria degli insiemi fino al concetto di finitezza. Per esempio Francesco ci si ricorda quando Benedetto Croce raccomandava di leggere Hegel nelle note e ci ricorda quel furetto geniale e estino che fu Bobby Basler. Bobby Basler, che scopriva talenti, apriva orizzonti alla letteratura mitteleuropea, fondava case editrici, fu il primo a scoprire e propagandare, come si sa, il genio di Italo Svevo, eppure non scrisse mai nulla nella vita e anzi si sentiva male a solo vedere il suo nome posto in calce a qualche scritto. E diceva che l'unico genere letterario, quello che lui preferiva, che lui considerava degno, consisteva soltanto in delle note al margine. Sì, infatti la sua opera era Il Capitano del Lungo Corso, uscito poi soltanto postumo per volere dei suoi compagni di strada della casa editrice Adelphi. Insomma, da quello che ho detto c'è poco da fare. Io vedo che mi sto fermando soprattutto nelle mie letture sulle zone letterarie del libro di Magris. Per esempio, potrei fermarmi, ma non lo faccio, sulle pagine che per esempio Francesco dedica a quel tipo di letteratura che è costruita tutta dalle digressioni e quindi che non ha un centro vero e proprio, da Don Chisciotte al Tristan Shandy di Stern. Ecco. E poi rimanda alle controculture, quelle della Beat Generations, quelli che appunto quasi programmaticamente fanno del margine, del rovesciamento delle, così, delle gerarchie, il loro programma. E poi ci sono i personaggi marginali, non più soltanto gli scrittori, dal Bartleby di Melville al Wakefield di Hawthorne fino al Fumatia Pascal di Pirandello. Cioè quei personaggi che vivono soltanto attraverso la sottrazione, attraverso la cancellazione di se stessi. E poi appunto pensate, e Narcisa Messina prima lo ricordava anche Anna, il ruolo avuto dal grande scrittore che è stato Salinger, che dopo il grande successo internazionale di The Catch of the Rye, per la paura di non essere più all'altezza di se stesso, sparisce, si rende introvabile, sceglie del margine, fa del margine dell'esclusione la sua nuova dimensione, l'unica dimensione che lui sentiva degno della, col successo sfiorato con un'opera che gli apparteneva soltanto, secondo lui, fino ad un certo punto. Un altro punto interessante che mi ha colpito molto nel suo libro, nel libro di Francesco, è quello dedicato, per esempio, quando lui dedica a Bachofen. A Bachofen, lo studioso delle civiltà, del matriarcato e studioso anche della simbologia funeraria degli antichi. Allora, lui cita lo studioso del mito, cioè di questi simboli funerari che riposano chiusi in se stessi, di questo studioso che faceva notare come un tempo il confine della proprietà privata coincidesse con quello della terra in cui erano sepolti i morti della propria famiglia. Quindi i morti della propria famiglia e della propria stirpe, cioè i morti venivano posti sul margine come a difesa, dentro il confine che separa ciò che è familiare da ciò che è ignoto. Ma io leggevo, proprio nel stesso periodo in cui leggevo a margine queste pagine di a margine, che mi hanno visto un'altra cosa su una rivista di studi tanatologici dell'Università di Torino. E leggevo che, per esempio, un articolo che invece i pigmei muti fanno l'opposto. Cioè, cosa fanno? Loro, quando muore qualcuno della tribù, seppelliscono in fretta il morto in terra sotto la capanna, per poi prendere baracche e burattini ed allontanarsi, lontano dalla morte. Quindi la morte come l'ultimo confine, la morte come il margine tra la presenza e l'assenza, tra il nostro mondo e ciò che chiamiamo l'oltre, il paradiso. Quindi voi vedete già come la morte, sentita come il margine, il confine estremo, appunto, dicevo, tra la presenza e l'assenza, possa essere in culture diverse, viste in maniera veramente radicalmente diversa. E sto finendo. Francesco Marquis è un economista, e quindi dedica alcune pagine molto interessanti, ad esempio, il concetto di povertà, no? Che cos'è la povertà? E dimostra come, per esempio, l'appartenenza sociale di ognuno di noi sia una categoria in fondo largamente soggettiva, sentirsi o non sentirsi poveri. E dimostra come sia largamente soggettiva e ci fa riflettere come certa marginalità di rivolta, di rivoluzione, pensiamo, non so, oggi ai No Global, ai No TAV, agli indignati, agli Occupy Wall Street, ai Podemos spagnoli, siano funzionali, dice Francesco, in fondo, all'autorità statuale, che si rafforza anche in virtù della loro contestazione. Il margine è funzionale, in questo caso, al centro. Così lui ci richiama l'attenzione sul fatto che la carità potrebbe essere letta oggi, come dice lui, come un puro algoritmo legislativo. Cioè, sono pagine, capite, queste lucide e spietate, proprio questi giorni in cui così si parla di misericordia, di Leo. Cioè, si mette a fuoco in queste pagine, con semplicità, gli elementi costitutivi dell'uomo economico, di cosa significa essere un uomo economico. Cioè, si squaderna questa ideologia del profitto che è legata a un sistema produttivo di centri, dice lui, continuamente rinnovati, sostituiti e spostati. Infatti, il capitolo centrale del suo libro è Margine come centro, questo è il quarto capitolo, è lo scrigno, direi, in cui è racchiuso il succo di tutto il discorso. E al centro del quarto capitolo chi c'è? C'è la figurina del consumatore. Il consumatore, questa figurina, dice Francesco, pallida, astratta, intercambiabile, che determina il valore della merce. Valore della merce che viene calcolato in una maniera che a me pare bizzarra e che invece è scienza pura. Cioè, quel consumatore, scrive Francesco, pagherà la prima e la terza tazzina di caffè al prezzo dell'ultima, cioè al prezzo di quella da lui meno desiderata, per lui meno utile. È una teoria del valore, secondo me, sconcertante, però Francesco mi ha detto una volta che su questa faccenda di carattere economico io non ho capito proprio nulla, quindi poi, ecco, me la spiegherà poi lui. Io ci ritorno, perché invece mi sembrava di avere capito, invece... No, non ho capito. Allora, si potrebbe dire che questo libro viene, a questo libro ha una funzione molto particolare, che è quella di fare uno striptease al liberismo economico. Ecco, in chiusura viene dedicato un ultimo capitolo a quelli che lui chiama i nuovi margini, in una accezione che è sociologica. E allora ecco spuntare le questioni del fuori binario, del gender, le donne, gli omosessuali, i disoccupati, i carcerati, gli homeless, gli immigrati, cos'è il margine, no? E non è per fare mucchio, non si sa che le battaglie per i diritti cambiano e stanno cambiando la vita a tutti noi, cambiano via via quello che è il paradigma delle disuguaglianze, è un panorama mobile. E questo è un po', direi, anche il succo del libro di Madris, cioè di riflettere al di fuori di categorie, come dire, forse ideologiche ormai, che non hanno più una loro consistenza. E allora finisco ora con due citazioni. Una citazione dal libro di Madris e un'altra è da una scrittrice afroamericana che si chiama Bell Hooks e si firmava in caratteri tutti minuscoli, Bell Hooks senza maiuscole, che si chiama Elogio del Margine, che è uscito qualche anno fa per un'edizione italiana per Feltrinelli. Scrive Francesco contro che cosa? Contro quelle che sono le mode e le feroci tendenze particolaristiche e regressive dei popoli che vogliono le piccole patrie oggi, scrive Francesco. Non è detto peraltro che un'omogeneità esagerata sia un bene. La vita non è che una monade, la vita non è una monade né un atomo. Se l'aquila col margine del cielo chiude l'impero, citazione da Marin, ci si potrebbe chiedere se un impero troppo piccolo e uniforme, quasi coincidente con il margine, sia ancora un impero, o addirittura se sia ancora qualcosa. E dall'Elogio del Margine di Bell Hooks, ciò che intendevo sostenere è che la marginalità è un luogo di radicale possibilità, uno spazio di resistenza. Questa marginalità, che ho definito spazialmente strategica per la produzione di un discorso controegemonico, è presente non solo nelle parole, ma anche nei modi di essere e di vivere. Non mi riferivo quindi a una marginalità che si spera di perdere, di lasciare o abbandonare, via via che ci si avvicina al centro, ma piuttosto a una marginalità con un luogo in cui abitare, a cui restare attaccati e fedeli, perché di essi si nutre la nostra capacità di resistenza, un luogo capace di offrirci la possibilità di una prospettiva radicale da cui guardare, creare, immaginare, alternativa di nuovi mondi. Grazie.
Grazie. Innanzitutto grazie tante Anna Benedetti per questo invito straordinario a Firenze e a Messina Pellegrini, la seconda volta che mi accompagno in questa mia avventura, la seconda volta a Firenze, con questo finisco l'anno in maniera trionfale, oserei dire io. Vorrei innanzitutto rispondere finalmente a Messina, lo faccio pubblicamente, così in qualche maniera tranciamo su questa questione, sulla valutazione marginale del valore del bene. Modo che turbava un po' Ernestina, così semplicemente lo dico. Il marginalismo, che è appunto la scuola del pensiero economico che oggi rappresenta il mainstream, quindi la scuola viene studiata all'università, che in qualche modo rappresenta l'ortodossia, come viene definita. Le riviste di economia fanno capo a questa scuola del pensiero, la scuola del pensiero differenti gravitano intorno in qualche modo a qualche centro di ricerca marginale, scusate se utilizzo questo termine, qualche rivista di nicchia. In qualche maniera chi vuole oggi come oggi esercitare la funzione economista e vuole in qualche maniera avere un po' di, vuole sopravvivere scientificamente, deve aderire a questa scuola di pensiero economico, che è il marginalismo. Cos'è il marginalismo? Il marginalismo si fa, come dice il termine, si basa sull'idea che il valore di un bene coincide con l'ultima unità di quel bene che consumiamo. Facciamo un esempio, così. Supponiamo che il prezzo del caffè è un euro, più o meno, no? Facciamo una media a seconda di bar. Ovviamente, quando noi svegliamo al mattino, il valore di un caffè che noi successivamente attribuiamo è superiore all'euro, perché ovviamente al mattino abbiamo bisogno di un caffè, sì, è quasi una necessità. Quindi la valutazione che noi attribuiamo a questa prima unità del caffè è superiore all'euro, mettiamo 10 euro, quindi lo consumiamo, no? Ovviamente lo paghiamo un euro, quindi abbiamo un beneficio netto di 9 euro. Supponiamo che noi siamo di fronte alla scelta se bere una seconda tazzina di caffè. In questo caso, ovviamente, la valutazione soggettiva che noi diamo alla seconda tazzina di caffè sarà inferiore a 10 euro, perché abbiamo già bevuto uno, 9 euro. Però in questo caso compariamo 9 euro con l'euro che ci costa il caffè, quindi decidiamo di consumare questa tazzina addizionale. Continueremo a consumare il caffè finché il valore soggettivo che noi attribuiamo la tazzina di caffè eguaglia il prezzo effettivo che dobbiamo pagare, cioè l'euro. Ma cosa significa secondo questa teoria? Che noi avremo un beneficio netto, perché se l'ultima tazzina di caffè noi la paghiamo un euro e la valutiamo un euro, siamo in pari, ma tutte le tazzine che vengono definite inframarginali, quindi la prima, la seconda, la terza, ci darà un beneficio che supera il costo. Ora, sembra quasi un giochetto molto 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 furbo. Questo è per legittimare quello che viene definito in economia la sovranità del consumatore, cioè se voi siete di casa, la sovranità del consumatore, cioè nel senso che con questo artificio in qualche modo teorico si vuole dimostrare che in un sistema di libero mercato, cioè dove i prezzi in qualche modo sono concorrenziali, quindi per il caffè è lo stesso in qualunque sia il bar in cui noi lo consumiamo, produce, assicura un beneficio netto alla vasta categoria che viene definita, identificata con quella dei consumatori, cioè noi in qualche maniera, così. Quindi diventa un supporto ideologico fortissimo a difesa del capitalismo in qualche maniera, così. Soprattutto nella sua visione concorrenziale, sappiamo che benissimo, in realtà non tutte le configurazioni di mercato sono concorrenziali, esistono per esempio monopoli. Cosa vuol dire monopolio? Che ciascun produttore fissa un prezzo a suo piacimento, mentre quindi ci sono certi beni che vengono erogati secondo uno schema monopolistico, pensiamo per esempio al settore del gas, dell'energia, ci sono dei monopoli alla base, infatti la bolletta del gas che noi riceviamo ogni anno viene fissata più o meno in maniera arbitraria dal produttore, mentre il caffè non ci possono essere scostamenti radicali di prezzo tra un bar e l'altro, perché altrimenti tutta la domanda si riverserebbe nel bar che pratica i prezzi, supponendo che la qualità del caffè sia più o meno omogenea, inferiore, no? Così. Ecco, quindi voglio dire questo. Ma questo, la cosa importante che dico nel libro, che è un artificio, è una specie di escamotaggio ideologico per giustificare e promuovere un sistema basato sulla concorrenza, un sistema diciamo capitalistico basato soprattutto sulla concorrenza, perché alla fine ci dicono quelli che ne traggono il maggior beneficio non sono i produttori, ma siamo noi, i consumatori. Quindi ben venga un sistema di mercato, ben venga un sistema ancorato rigorosamente a un contesto, a una configurazione concorrenziale, perché alla fine siamo noi la famiglia, quindi la comunità in suo insieme, che dovrebbe ricavarne il massimo vantaggio. Non voglio, con questo libro qua, che come ha detto giustamente Ernestina, non è un libro di teoria economica, e qui appunto vorrei spendere due parole sulla genesi che ha condotto alla preparazione di questo libro. È un libro che, anzi, ho cercato di scostarmi in maniera quanto più possibile radicale da quelle che sono le mie competenze di base. No, così. Infatti Ernestina, io sono molto flattetico, si dice così, quando dici che è un libro di comparatista. Perché alla fine, qui vorrei raccontare un po' l'accesso del mio libro, è nato sicuramente intorno a questo paradosso, cioè la teoria economica dominante, che occupa quindi il centro, e quando parlo del centro, i laboratori, di ricerca, gli enti di ricerca, le università, le riviste, quindi la teoria economica, con quel centro si chiama marginale, quindi c'è quasi uno scarto semantico, no? Cioè il marginalismo che occupa il centro, ma in realtà appunto si rifà a un concetto che invece che ricorda più qualcosa che si situa alla frontiera, quasi qualcosa, come diceva Alessia Pellegrini, di secondario, di scarsa importanza. Quindi, quando io mi sono trovato di fronte a questo paradosso semantico, mi è venuto in mente, partendo sicuramente dall'economia, ma poi l'economia è diventato un capitolo sicuramente non tra quelli più significativi del libro, un capitolo quasi che è stato un pretesto, ma che poi ha permesso anche uno sviluppo in qualche modo tentacolare di questo concetto margine che io ho cercato di affrontare in vari campi del sapere, come Ernestina ha giustamente messo, e ringrazio tanto in evidenza, e anche Anna Benedetti. Così. Detto questo, vorrei un attimo spiegarti che la mia situazione, la mia collocazione, diciamo, epistemologica, se così si può parlare, nel mondo dell'università. Io sono un economista matematico, cioè io alla fine passo il mio tempo a scrivere teoremi matematici la sera. Così. Sono però sempre, anche per il, devo essere grato anche alla mia famiglia e alle conoscenze che mi ha portato ad approfondire appunto il fatto di venire da una famiglia di letterati, sono sempre stato un accanito lettore, no? Solo che io, perché Ernestina ha parlato di mio padre, mia madre, soprattutto mio fratello, anche in qualche modo io vengo da una famiglia in cui l'interesse maggiore è sicuramente di natura letteraria. Io invece ho sviluppato anche una passione per quello che era la matematica soprattutto finalizzata non in quanto in se stessa, non la matematica pura, la matematica come strumento di conoscenza, quindi la matematica applicata allo studio di certi fenomeni, per esempio i fenomeni sociali, come l'economia, come la politica, perché sono fenomeni sociali, quindi cosa per i sociali, che riguardano l'uomo, sono scienze umane, non sono scienze fisiche, riguardano l'uomo, ma che si cerca in qualche modo di studiare, di comprendere attraverso un meccanismo, uno schema matematico, no? Ci sono dei limiti fortissimi a questo, io sono molto critico, ma solo che io prendo in qualche modo di scostarmi da quello che era il mio percorso rigoroso, ho avuto un dottorato, un postdoc, un corso universitario, così, non potevo inoltrarmi in territori che in realtà mi appassionavano tantissimo, come quello della letteratura. Perché dovevo in qualche modo cementare la mia reputazione scientifica, ovviamente, perché lo sapete benissimo, un economista che magari non pubblica all'interno della sua disciplina di riferimento e si mette a fare dei libri più orientati verso la comparatistica, può destare qualche sospetto, chiaramente. Allora in qualche modo io ho dovuto passare, diciamo, la prima parte della mia esistenza a giocare il gioco, come si dice, no? In qualche modo è una sfida, perché qualunque tipo di professione è una sfida, ci sono delle regole. Ora, appunto, e qui ritorno a un concetto che ha sollevato Ernestina, quando si lavora in un campo, qualunque sia questo campo qua, ci sono due atteggiamenti che si possono in qualche modo assumere, no? O un rifiuto, quindi mettersi al margine, senza però aver dimostrato di poter in qualche modo affermarsi accettando le regole del gioco che ci vengono imposte all'interno di quel specifico campo di confronto, in qualche maniera, così, quindi marginalizzarsi, ma allora lì la sanzione scatta subito. Tu fai altro perché semplicemente non sei capace di affermarti o in qualche modo di ottenere dei riconoscimenti all'interno di quello che sono le regole del nostro gioco, no? Io ho pensato semplicemente, ma non è stato un calcolo matematico, state tranquilli, semplicemente io ho dovuto, o sono riuscito a creare una minima, insomma, reputazione scientifica, quindi accettando la regola del gioco e quindi anche adeguandomi, attenzione, all'imposizione del mainstream, dell'ortodossia, ma continuando a covare anche i semi della ribellione. Ma per ribellarsi, credo sempre, che bisogna dimostrare prima di riuscire anche a imporsi accettando la regola di quello che c'è. Poi si può fare un grande balzo e spostarsi al margine. Ma se io mi fossi marginalizzato, magari per esempio senza neanche prendere una laurea, la mia marginalizzazione non avrebbe avuto nessun significato, non sarebbe stata di nessun interesse in qualche maniera, sarebbe stata sì, forse una ribellione anche molto più onesta, forse, perché avrei rifiutato il sistema tout court sin dall'inizio nella sua totalità. Invece ho fatto un discorso un po', prima una specie di infiltrazione degli schemi, diciamo, dell'ortodossia, e poi uno scatto, questo libro qua, che è forse il mio primo libro, beh, anche Don Racconti c'era qualche germe di contestazione, però lì ero molto più prudente, credo. Esattamente, ma in Don Racconti, che ho scritto 10 anni fa, ero molto più, dovevo ancora effettuare dei giochi di equilibrio, in qualche maniera così, sì, certamente esprimere quello che pensavo, anche una certa mia, appunto, mia invocazione alla mia marginalità, quindi alla mia, in qualche modo, opposizione a quello che sono i dettami dell'ortodossia, però dovevo farlo in maniera molto più prudente, molto più sfumata. Adesso questo libro qua, diciamo, ha raggiunto la maturità anche nella grafica, quindi ho potuto in qualche maniera veramente parlare in termini comunque pacati, perché non è sicuramente un pamphlet violento, perché io vorrei dire una cosa, non so se siete d'accordo, che nell'ambito dell'economia assistiamo a un'emissione sul mercato di migliaia di testi che ovviamente, non so, accusano il capitalismo, capitalismo cattivo, capitalismo qua, oppure qualcuno dice comunismo ancora più cattivo, ma sono dei pamphlet con una grande dispolemica sicuramente, ma forse che non riescono a celare una mancanza di padronanza di quello che sono il discorso economico, perché l'economia, ricordo io, e ci tengo a rivendicare, è una scienza, quindi è come un linguaggio. Se io voglio in qualche modo ricostruire anche la filosofia, non posso permettermi di non aver letto Heidegger o Nietzsche, come chi vuole giustamente criticare il capitalismo oppure qualche alternativa economica di matrice più statalista può farlo, anzi dovrebbe farlo, e venga qualunque sia gli elementi che vengono avanzati per sostenere il dibattito, ma bisogna conoscere le regole del gioco. Quindi questo secondo me, quindi uno può marginalizzarsi, e quindi torno perché voglio giustificare la mia marginalizzazione, la mia marginalità, che rivendico, ma rivendico adesso dopo che comunque sono transitato attraverso quello che è il sistema del centro. Io ho appartenuto, ho fatto un percorso di studi normalissimo, di cui né me ne vanto, ma neanche sicuramente rimpianto il fatto di essere riuscito ad avere dei diplomi in università anche abbastanza rinomate. Adesso è il momento, nella seconda fase della vita, in qualche modo di capitalizzare anche questi sforzi, anche questi sacrifici, non solo materiali, ma anche sacrifici ideologici che ho dovuto, accettando certe in qualche modo ricatti che mi venivano, di cui mi sono di fronte. A questo punto posso veramente, ho riacquistato la libertà. E qui ritorno appunto al concetto che Ernestina e Anna Benedetti hanno messo bene in luce, che la marginalità è una grande fonte di libertà. Perché la marginalità non significa, come dicevo di Biagio Marini, un sentimento di autoproclamazione di una propria diversità. Perché attenzione, questa è una cosa molto importante. La diversità per se stesso io non credo sia un valore. Qui torniamo, ci sono due concetti che adesso sono molto in discussione, anche per esempio su quello che riguarda gli immigrati, no? Tra assimilazione e integrazione, no? Oppure multiculturalismo. Cioè noi ci dobbiamo chiedere se in qualche maniera la promozione della diversità, quindi della marginalizzazione, della frantumazione, diciamo, della società in quanto tale, in diversi mille rivoli di centri, no? In periferici, sia un valore per se stessa, o semplicemente entra in gioco il concetto illuminista della tolleranza, cioè bisogna tollerare la diversità, ma non per questa elevarla a un valore in sé, nel senso, no? In Francia, dove io vivo, c'è il grande dibattito tra assimilazione e integrazione. La integrazione significa accettare, diciamo, lo straniero e valorizzarlo anche in quanto la sua cultura si contrappone alla nostra, quindi la sua marginalità diventa un valore in se stesso. L'assimilazione significa in qualche modo cercare di, come dice il nome, assimilare, cioè in qualche maniera di fare in modo che chi è portatore di una cultura, di una regione, di una lingua diversa, diventa alla fine, faccia parte della mia comunità, cioè se venga assimilato, no? Questo è un dibattito che è molto attuale, così io non pronuncio, però in qualche maniera la marginalità, e io questo libro l'ho detto quando parlo appunto di certi autori che hanno elevato la propria marginalità a etica della diversità. Io in qualche maniera non è che ricordavo, sono autori che io nella mia gioventù, soprattutto alcuni beat per esempio, ho letto come una mia passione, però ho notato che molte volte c'era forse uno scarto tra quello che era il loro proposito e forse anche in qualche maniera, non dico un'astuta, consapevole operazione di marketing, però molte volte è facile, io credo, ostentare una propria differenza, una propria opposizione al sistema. Io potrei benissimo dirvi, io sono contro il sistema. Sì. Contro quale sistema? Cosa faccio essere contro il sistema? Questo è un altro discorso. No. Ma in qualche maniera non bisogna valorizzare la marginalità in quanto tale. Io credo, e Berzina ha detto, che la marginalità ha un solo significato nel senso positivo, autenticità. Quindi non significa opporsi a qualcosa, significa semplicemente andare a se stessi, come dice anche un bel libro di Monio Vadia, che mi ha fatto la provocazione, andare a se stessi, cioè in qualche modo autenticità, e rimanere fedeli a questo. Quindi, fedeli, cosa vuol dire a se stessi? Fedeli per esempio alle proprie origini. Io per esempio sicuramente ho conosciuto io ho dovuto lasciare Trieste, territorio marginale per eccellenza, in qualche maniera così. sia dal punto di vista come collocazione geografica, ma sia anche come esperienza, come laboratorio culturale, letterario, eccetera. Così sono andato a Parigi, in qualche maniera una delle grandi capitali d'Europa, quantomeno anche del mondo. E paradossalmente io a Parigi ho riscoperto in maniera molto intensa il mio attaccamento a quella che è la mia vera origine, senza farlo un oggetto di culto, attenzione, assolutamente no, ma sicuramente la mia marginalità è diventata un senso di sicurizzata nel mio tentativo di recuperare la mia autenticità. E forse l'unica maniera per compiere questo percorso era staccare. Cioè, molte volte forse l'esperienza dello stacco, del distacco, della lontananza è un processo che ci conduce a riavvicinarci proprio a noi stessi. E quando io dico noi stessi vuol dire appunto quello che siamo, la nostra cultura, le nostre radici anche geografiche. E qui attenzione, non voglio fare assolutamente elevare, parlare di qualche culto delle origini eccetera così, ma sicuramente noi siamo, l'autenticità, insomma quello che siamo. Mogliovaglia parla, c'è una bellissima storia ebraica, quando il rabbino Giussia muore, Dio gli riprovera: io non ti riprovero per non essere stato un grande santo, un grande misericordioso, io ti condanno perché non sei stato Giussia. No, in qualche maniera io credo che forse la vera salvezza, la vera lotta che noi dobbiamo condurre ogni giorno è quella veramente di andare a noi stessi, cioè di recuperare la nostra autenticità. E in questo caso la nostra autenticità passa attraverso il concetto di marginalità, perché noi siamo tutti marginali in quanto esseri individuali rispetto al tutto, siamo comunque una frazione infinitesima del tutto. Quindi assolutamente il recupero, ricercare la nostra autenticità passa attraverso la missione di una comunque nostra intrinseca marginalità. Questa è una cosa che ci devo dire. Poi appunto Ernestina ha fatto un'introduzione incredibile di questo libro, io sono veramente quasi imbarazzato, perché veramente pensare che un economista, argentino economista matematico, quindi ancora peggio, c'è qualcosa di appunto c'è un aggravante molto serio, così si è riuscito nelle sue ore in qualche modo così marginale rispetto a quello che era il mio lavoro, così a fare un libro che mi permette di presentarlo qui questa sera a Firenze. Sicuramente insomma era qualcosa che non avrei mai pensato, e quindi veramente è forse la più grande soddisfazione della mia carriera. Ma proprio ripeto questo, che il senso di un libro che può fare una persona come me, con questo libro qua che non ha sicuramente nessuna partita, ma è un flusso di pensieri, è appunto una compagnia artistica, come diceva Vestia, così ha senso solo in quanto considerato come, non dico contrapposto, ma come complementare rispetto a un percorso molto più rigoroso e noioso, diciamolo francamente, di un matematico che deve fare le sue cose. Io sinceramente quando ieri sera ho dovuto finire un articolo, mi mancava una dimostrazione in 3 righe che non sono riuscito a fare, lo farò questa sera, così. Però sicuramente io credo che veramente abbiamo tutti bisogno di marginalizzarsi rispetto a quello che è il nostro centro della vita. Che il centro della vita è il nostro lavoro, con quindi i suoi obblighi, le sue costrizioni, i suoi vincoli, anche la nostra vita sociale è sicuramente costituita da vincoli, credo. Vincoli possono essere familiari, vincoli di amicizia, vincoli affettivi, di qualunque genere. Ma forse per trovare veramente una nostra, un nostro alter ego, che ci permette proprio questo alter ego di riscoprire la nostra vera autenticità, credo che proprio bisogna camminare su 2 binari. Ecco, io se devo ringraziare le persone che hanno accolto questo mio libro con tanto affetto, non oserei dire io più che anche passione, ma affetto soprattutto, così, e forse per aver scoperto una parte di me stesso che non pensavano si celasse, appunto la mia personalità, che in qualche maniera era etichettata come, senza nessun elemento, nessun giudizio di valore, come un economista matematico, così, in qualche maniera come la passione notturna, forse un libro notturno rispetto a quello che è il mio lavoro diurno di mostrare teoremi, forse la notte diventa un po' più difficile farlo, così. Ecco, credo che proprio in questa contrapposizione, che è una contrapposizione ma con una grande complementarità, E quindi io ho affermato, forse questo libro qua, veramente una mia marginalità, ma rispetto a quello che è il centro della mia vita, il centro dei miei interessi, la mia vita quotidiana, insomma il mio insegnare, scrivere articoli così. Quindi forse c'era bisogno veramente di un riconoscere quelli che erano questi margini che io percorrevo la notte, fatti di letture, di passioni, che sembravano fino a un certo momento, fino a un anno fa, quando ho scritto questo libro qua, completamente, cioè, del tutto incompatibili con la mia vita. Quindi la mia vita diventava, assumere i miei occhi, anche come una sorta di sacrificio. Cioè, da una parte la passione, la letteratura, la filosofia, la politica, e dall'altra parte il dovere, quindi in qualche maniera la professione, quindi i canoni da rispettare, i vincoli da rispettare che mi vengono imposti dalla mia professione. Ecco, io ho scavalcato questo margine, ho fatto un piccolo salto, non oserei dire che questo salto sia molto grande, sicuramente non pensavo che trovassimo questa sera con voi così, quindi veramente è stata un'esperienza notevolissima che ovviamente questo mi può creare anche qualche tensione, forse qualche collega che si chiede come mai Francesco Magris, che eravamo abituati a vedere presentare statistiche e integrali stocastici, si trovi qua a Firenze adesso a parlare appunto di Kafka, di Dostoevskij, di Svevo, così, insomma. Ecco, in qualche maniera forse è una scappatella che sta diventando una cosa seria, un flare di letteratura che di colpo è un margine che è scoppiato e si sta tendendo, forse impadronendo, sta occupando il centro in qualche maniera, così. Quindi, insomma, è un'avventura che non so. Penso che mi piacerebbe tanto continuare così, insomma.
Qualcuno vuole fare domande? Credo che un altro autore sia disponibile, ecco.
Prima voglio fare un'affermazione. Che anche Einstein suonava il violino e faceva il musicologo, quindi è una buona strada. E poi invece di economia, io amo molto l'economia quando è ben quando è buttata in modo digeribile, ecco. E questo concetto del caffè l'ho trovato molto molto interessante, a parte che appena lei l'ha detto ho pensato subito, per essere marginale, comunque lei afferma che è centrale questa scuola di pensiero economico. Comunque, quindi io, no, a parte del caffè non ho sentito altro, non posso fare domande, salvo se mi parla un po' del suo concetto di economia oltre il caffè, mi fa piacere. Che sono convinta che me la butta bene.
Certo. No, non faccio forse economia perché appunto
no,
così. No, chiaramente. Il problema è questo. Dicevo, facciamo giusto una puntata critica. Il problema è che l'economia, come viene rivestita oggi dal punto di vista teorico, quindi come viene anche insegnata, perché io sono insegnante, sono professore, devo veicolare dei concetti ai miei studenti, dei concetti che sono comunque in qualche modo stabiliti anche a livello centrale dal problema ministeriale, così, è che esiste questa idea che un'economia di mercato per forza allora le risorse, quando parlo delle risorse non sono solo il caffè, ma anche il lavoro, anche i capitali, anche come noi in qualche modo distribuiamo la ricchezza, perché l'allocazione delle risorse non è solo il caffè, sembra che il caffè forse sembra una cosa in qualche maniera.
Quello scherzavo.
No, certo, no, ma quando parliamo così, attenzione, il lavoro è considerato un bene. E dobbiamo chiederci anche come viene allocato, quando dico allocato il lavoro, significa quando si lavora e a quale prezzo. C'è il diritto ad avere lavoro, la possibilità di avere un lavoro, ma anche la condizione del lavoro, anche il capitale. Se io possiedo un appartamento, mi chiedo perché posso affittarlo a 1000 euro, non 1200. Cioè, in qualche maniera, la teoria del valore, perché anche qui la grande economia, la grande questione. Io dico, io in un altro libro, in un altro giorno che ho scritto, ho detto: per capire la scienza, bisogna capire a quali domande cerca di rispondere. Per esempio, la biologia cerca di rispondere al funzionamento della vita. Poi, che cosa sia la vita, cosa non la vita, è un altro discorso. La fisica studia la materia. La materia abbiamo più o meno una qualche vaga idea di cosa sia. L'economia cosa studia? Studia sostanzialmente perché certi beni valgono più di altri, un mezzo o il doppio, perché un lavoratore prende 1.000 euro, un capitalista 10.000 e viceversa no, che non è mai il caso. Quindi in qualche maniera la teoria del valore, si chiama teoria del valore, l'economia moderna, il marginalismo. Tutta l'impalcatura teorica con cui viene, con cui si risale al valore dei beni, si basa sul marginalismo, nel senso che questo è preso presto dalla meccanica newtoniana, no? Le leggi del moto. In qualche maniera si calcola che sono solo gli incrementi marginali, cioè gli incrementi supplementari di un'unità che determinano il valore alla fine. Perché io ho fatto l'esempio del caffè, ma anche se ci poniamo il caffè, ovviamente è un atto di consumo. Ma per esempio, nell'atto della produzione, io supponiamo sono un produttore, devo decidere, supponiamo che produco pane, devo decidere quante ore impiegare o quanti lavoratori assumere. Ovviamente noi sappiamo che ogni ora di lavoro in più che io a cui faccio ricorso mi costa ovviamente un salario supplementare. Fino a che punto, questa è la domanda fondamentale, io a che punto mi fermerò? A quel punto sì. Ritorno al concetto di margine, faccio l'esempio. Io calcolo, per esempio, se l'ultima unità di bene che un lavoratore mi assicura, no? Tradotto in prezzo, per esempio l'ultima pagnotta, supera il valore, il costo del lavoro, io continuo a espandere la produzione. Ovviamente, e qui c'è un'altra ipotesi fondamentale alla base di tutta la teoria economica, senza questa ipotesi correrebbe l'intero edificio teorico, è che più si lavora, è vero che la produzione aumenta, ma aumenta sempre a tassi decrescenti, cioè vuol dire, la prima ora produce, non so, tre pagnotte, la seconda ora due, la terza uno, di più ma sempre meno di più, capisci? Ovviamente io mi fermerò quando il costo del lavoro è esattamente uguale al valore del prodotto che questo stesso lavoro mi consente, perché se io mi fermassi prima mi dovrebbe espandere la produzione, se superassi questo livello critico il costo del lavoro supererebbe il beneficio che mi permette, ma questo è esattamente la logica marginale, perché io appunto considero l'incremento ultimo al margine, è lì che mi fermo. Quindi se noi prendiamo sia il lato alla fine l'economia è separata in due sfere, la produzione e il consumo, no? Che ovviamente interagiscono, ovviamente. Beh, l'incontro tra domanda e offerta è appunto l'incontro tra da una parte l'esigenza del consumo e dall'altra parte l'esigenza della produzione. Ma all'interno di ciascuna di queste due sfere, di queste interfacce, si ragiona sempre in termini di incrementi marginali. Capisci? Quindi questa parola margine non è neutra, è alla base di tutto il costrutto teorico che alla fine, come ho detto probabilmente prima, ma qui lo ripeto in maniera forse più esplicita, è un substrato formalmente teorico, quindi neutro, no? Perché noi parliamo di una scienza, per esempio se io dico con un sasso un peso cade a 9,8 metri al secondo, non ha un contenuto ideologico, cioè se io butto un sasso cade, quindi la legge di gravità non è ideologica. Si vorrebbe anche insinuare che anche la teoria economica non sia ideologica, che sia realizzata nei principi fisici, come la fisica. In realtà, dietro questo costrutto apparentemente neutro, si cela una dimensione ideologica fortissima, ma che non emerge. Cioè, ed è questo il pericolo dell'economia, ma questo lo dico sempre, cerco di dirlo ai miei studenti in maniera molto prudenziale, che mentre in qualche modo i grandi dibattiti della fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, che contrapponeva per esempio il liberalismo e il marxismo, erano chiaramente rivendicavano il loro contesto ideologico, per esempio il marxismo, la tutela del salario, il liberalismo, la tutela della libertà dell'imprenditore. Invece adesso il dibattito si è anestetizzato perché di fatto il dibattito ruota attorno a dei postulati che non hanno più un'esplicita valenza ideologica, ma sono asetticamente neutri, cosa che non è vero. Perché in realtà, se io faccio delle ipotesi, anche la più semplice, in realtà questa ipotesi riflette già una predisposizione ideologica a concepire la realtà ben marcata. Ma gli economisti non dicono più, gli economisti si presentano come dei medici, come dei chirurghi, come dei fisici. Dicono, noi la nostra teoria descrive il reale come un'equazione differenziale descrive la caduta di un grave. Ma in realtà questo bisogna stare attenti, che dietro a questi concetti apparentemente neutre, si celano invece delle ideologie molto 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 ben, molto ben dissimulate, e questo è il problema, no? Cioè si dissimula l'ideologia in formule, perché sai, se io dico bisogna dare più salario ai lavoratori, chiaro che questo sembra un proclama assolutamente ideologico, ma io dimostro una formula, signora. Se io le mostro integrale tra 0 e 10 f di x di x uguale 3, lei non pensa che questo sia una manifestazione della mia ideologia? Magari non dico lei, ma qualcuno può prenderla come un'affermazione puramente scientifica, quindi neutra. Quindi in qualche maniera è molto più facile veicolare un pensiero sotto delle formule o sotto dei teoremi, in qualche maniera così. E questo è il grande pericolo.
Grazie, è tutto molto interessante, ma volevo solo fare una domanda. C'è una serie di testi che sono stati citati durante la lettura. Non c'era già il fatalista, lei se ne è servito, l'ha citato dietro?
Beh, buona domanda, sì. Qui devo... Potrebbe essere una colposa dimenticanza, sicuramente ci poteva stare benissimo, chiaramente, nell'economia dei personaggi e degli autori che io ho passato in rassegna, sicuramente poteva passarci. Chiaro, dovrei qui giustificarmi proprio come di fronte a un'interrogazione a scuola che si è dimenticato un passaggio così. Sicuramente ci sarà, perché la marginalità, anche il personaggio di Jacques Fatalista, sicuramente, poi tra l'altro io vivo in Francia, quindi sono particolarmente anche sensibile alla metafora che rappresenta questa persona. Quello colposo, quindi, ma ci poteva stare benissimo, sì, ci poteva stare benissimo. No, insomma, non mi ringrazio, sicuramente sì. Ah, ecco, sì, sicuramente ci sarà stata. Ovviamente, sa, quando io ho scritto Sudo, c'è un capitolo di cui parlava Cristina, che passa in rassegna appunto. Io poi, tra l'altro, faccio. È una rassegna che si snoda lungo due binari, in qualche maniera parlo. Da una parte parlo di autori marginali, dall'altra parte di personaggi che certi autori avevano voluto creare come dei marginali, che non è la stessa cosa, perché non è la stessa. Ce ne sono così, perché per esempio, Svevo. Non parlo tanto di Svevo come personaggio, come storico, come scrittore, ma parlo dei suoi personaggi, i vecchi, per esempio, il vecchione, la vecchiaia, per esempio, quando Svevo viene concepita come la marginalizzazione estrema, in qualche maniera, anche perché in qualche modo parla lui della morte, cose così. Poi ci sono personaggi come Salinger, che sono che loro stessi si sono in qualche modo nascosti, si sono automarginalizzati. Biagio Marin, per esempio. Biagio Marin forse è un personaggio che può essere situato su questo doppio piano. Era un marginale sia come contenuto delle sue poesie, quindi sia come personaggio che io ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere, molto piccolo, insomma non è troppo piccolo perché è morto 85, quindi insomma avevo già la sua età. Quindi c'è Jacques Fatalista, sicuramente potrebbe rientrarci, certo, così. Poi, ma penso anche tanti così. Io forse quando io ho passato la rassegna, questa piccola rassegna, ma sa, non è stato uno studio, è stato un poco così un flusso di coscienza in qualche maniera. Io li ho scritti come forse erano per fare il frutto delle letture più che erano forse più segnato, più recenti anche in qualche maniera così, perché non era un testo che voleva in qualche modo porsi come un discorso articolato e soprattutto diciamo scientifico sul soggetto, altrimenti questo qui va bene come un libro, probabilmente se l'avessi proposto come pubblicazione su una rivista scientifica italianistica o di comparatistica me l'avrebbero anche rifiutato, non so questo, sicuramente non era un'analisi sistematica di tutto quello che rappresenta Marx, era sicuramente anche una, rifletteva anche quello che le letture che in maniera forse anche aleatoria mi avevano accompagnato negli ultimi anni.
Sì, bene. E dunque, Francesco Magri si sa che ho letto questo libro, e devo dire che rispetto alla mia prima lettura, l'esperienza di questo pomeriggio è molto alzata, molto importante, quello che è venuto fuori sia dalla presentazione di Ernestina Pellegrini sia dalla confessione di Francesco Magris e della sua scappatella, ha parlato a per di Servis. Ernestina, da parte sua, veramente una grande competente di letteratura e di storia e di critica letteraria, ha parlato da comparatista, ha visto questo aspetto e ha messo in rilievo una tendenza della critica attuale di considerare le costellazioni familiari, no? Le costellazioni familiari. Mi ricordo una nostra conversazione in cui si parlava di famiglie, nelle quali c'era un inchiostro, una bottiglietta di inchiostro, e tutti insuppavano variamente, a vario titolo, le loro penne nello stesso inchiostro. Tuttavia, sempre sappiamo benissimo che questo inchiostro ha prodotto prodotti molto diversi, da Marisa Barriere, Francesco e Paolo e naturalmente Claudio. Ma vengo al libro e alla domanda. Forse l'ora è tarda, le domande ne vorrei fare due, se posso. La prima riguarda, tornando cioè all'aspetto economico del libro, qui insomma sarei un po' incompetente, però la prima domanda riguarda il rapporto fra carità e filantropia di cui si parla, dicendo che mentre la carità è rivolta alla necessità, la filantropia va incontro ai desideri, no? E la seconda domanda, forse più importante, ma che posizione ha Francesco Magris rispetto al neoliberalismo? Ha ragione Ernestina Pellegrini all'inizio, ha detto che questo libro è una critica del neoliberalismo.
Sì, inizio con la seconda domanda, ripeto, io critico, questo sono un po', c'è il problema che io quello che studio sono un'applicazione di quelli sono i dettami dello sia liberista. Ovviamente, dopo averli praticati, adottati, elaborati dopo tanti anni, comincio anche a capire il trucco che ci si va dietro, perché alla fine sono giochi di parole anche se camuffati in forma, come dicevo prima, così. Quindi non me la sento di fare proclami definitivi su con o contro il capitalismo, così. Io sto dicendo semplicemente che chiunque di noi che voglia avere una posizione favorevole, contraria, qualunque sia, sul capitalismo deve conoscere quali sono i meccanismi reali lungo quali si sviluppa, agisce il capitalismo e quali sono, qual è il linguaggio con il quale si pretende di descriverlo e quindi di inculcarlo, di divulgarlo. Questo è il grande problema, secondo me. Qui io non mi sento di dire che il capitalismo sfrutta, per esempio. Certamente c'è il capitalismo, un certo capitalismo è di per sé stesso, in questo i grandi classici dell'Ottocento, Riccardo, Marx, anche hanno ragione. C'è sicuramente una teoria insita dello sfruttamento, quasi un corollario necessario che deriva dal principio. Però io dico che veramente quello che io noto che c'è, e questo è anche un provo che faccio me stesso, che da una parte c'è l'accademia, il dibattito che si sono due accademici, quindi ci scambia qualche parere su una formuletta, su un epsilon in più e meno, così. D'altra parte c'è tutta una serie di mobilitazione pro o contro il capitalismo, come si rivendica liberale in nome dei principi della libertà, per esempio. Chi in nome sempre del principio della libertà si definisce anticapitalista, come certi movimenti, sia di sinistra ma anche di destra, per esempio c'è una confusione anche là, no? Chi è liberalista, chi è antiliberalista, chi è capitalista, chi è capitalista. Io credo che veramente ci dovrebbe essere, come le grandi scienze, pensiamo per esempio alla biologia, alla fisica, hanno influenzato anche il pensiero corrente, comune, delle persone che non fanno parte della professione, cioè vuol dire per esempio la teoria della relatività, anche chi non la conosce, comunque uno scrittore, per esempio, uno scrittore non può prescindere dalla sua opera letteraria dalla sovrana collettività, altrimenti si sarebbe subito indietro nei tempi. Invece l'economia, credo, questa è una colpa che io imputo a me, cioè al professore William, non è riuscita, con le sue scoperte, con i suoi avanzamenti in certi campi sicuramente significativi, a un'idea condivisa anche rispetto a chi non è una parte della professione. Cioè c'è una completa separazione. Si procede da una parte attraverso gli avanzamenti nella disciplina, ma non c'è un'osmosi attraverso la professione e il corpo sociale, tranne quando viene usata come strumento intimidatorio ideologico. Quello è il discorso. Io credo che c'è la fisica, per esempio, il DNA, tutti sappiamo cos'è il DNA, è stato scoperto negli anni 50, 40. Nessun scrittore, nessun cittadino semplicemente può vivere, poi non so, per esempio, la teoria della gravità, oppure la rivoluzione copernicana, sono cose di cui tutti in qualche maniera ci nutriamo. La nostra mentalità è condizionata a queste scoperte, invece l'economia non ha condizionato in nessuna maniera la mentalità comune, perché non è riuscita a riprodursi all'esterno. D'altra parte io noto che ci sono tanti divulgatori di economia, ma che non provengono dalla disciplina, che sono molte volte, non tutti, io non voglio adesso accusare così, ma che sono molte volte, diventa anche un argomento propagandistico, in qualche maniera demagogico, anche molto facile, perché se io voglio fare un trattato contro il capitalismo e fare la lista di tutti i danni, non so, pure come chi fa, chi si è ucciso più persone, il comunismo, il capitalismo, ci sono le contabilità, adesso tutti danno numeri, no? Noi ne abbiamo uccisi tre in più, quindi siamo meno cattivi o più buoni, eccetera. Questo, io trovo che non c'è questa osmosi, quindi io non vorrei essere Maria, io potrei sbilanciarmi, sicuramente io trovo che semplicemente manca questa, le persone non conoscono neanche i principi elementari dell'economia, quindi l'economia diventa non influente, pensare comune diventa uno strumento intimidatorio di manipolazione proprio di mentalità, quindi c'è questa doppia. Sulla tua prima domanda sulla filantropia, si scusa, sì, mi sono dilungato. Allora, anche qui, la filantropia innanzitutto è una matrice molto protestante, è una matrice che non è la carità. Tu hai parlato in qualche maniera di soddisfare il desiderio, ti dico solo questo, non sono d'accordo che la filantropia necessariamente vada a fare desideri, ma di creare i desideri. Cioè perché il grande filantropo, ci sono fatti come Cagli, filantropo che hanno veramente rivoluzionato, sono grandissime persone figure, ma in qualche modo hanno loro creato la configurazione dei desideri che bisogna soddisfare. Mentre forse una carità pubblica, questo non è la mia idea, ma è un dibattito, passa attraverso anche il meccanismo del voto, in maniera così, quindi il desiderio viene da soddisfare, viene anche scelto da beneficiare. Cioè nel senso che se io sono filantropo decido se ti do una biblioteca, indipendentemente dal fatto che tu possa realmente desiderarlo o no. Se invece passa attraverso il meccanismo istituzionale della distribuzione della ricchezza, tu in quanto elettrice puoi condizionare anche la mia scelta di darti o meno una biblioteca o qualcosa d'altro. Questo vuol dire, non credo che la filantropia sempre, cioè il desiderio viene fissato a monte del processo della responsabilità. Solo questo rispetto.